Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
Attenzione, vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare Monarchia-Repubblica. Monarchia, voti 10.709.423. Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
Viva l'Italia! Italia liberata!
Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.
Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La decretazione d'urgenza quindi è strumento indispensabile per governare. Dico subito che se non ci fosse la possibilità di usare sotto la responsabilità e il giudizio del governo della decretazione d'urgenza, io ritornerei dal popolo a chiedere un cambiamento della Costituzione e a chiedere anche un cambiamento del governo.
Povera patria,
lo Stato per me
schiacciata dagli abusi del potere.
La Costituzione non esiste più.
Di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene.
Zainet, nuovo appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad una nuova puntata per parlare di argomenti di attualità che riguardano i giovani. Oggi infatti andremo a conoscere più da vicino una cara vecchia amica, ovvero la nostra carta costituzionale. Lo faremo con Priscilla, che frequenta giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Ciao Priscilla.
Ciao.
Di sana e robusta costituzione, questo è il titolo della puntata di oggi, ma ascoltiamo subito la prima hit di oggi, Luca Carboni con Inno Nazionale.
Zainet, la radio che fa scuola.
Io sono troppo bolognese, tu sei troppo napoletano, egli è troppo torinese. Voi siete troppo di Bari, se noi siamo troppo orgogliosi, loro sono troppo veneziani, anche dentro la stessa città, siamo sempre troppo lontani. E siamo sempre troppo romani, sì che siamo troppo milanesi, e lo vedi anche allo stadio, che siamo sempre troppo tesi. Siamo tifosi poco sportivi perché siamo troppo fiorentini. La polizia controlla che non stiamo troppo vicini. E allora son troppo bolognese, tu sei troppo cagliaritano. Sventoliamo troppe bandiere col bastone nella mano e diventiamo troppo violenti. E se non ci spacchiamo i denti, comunque ci promettiamo in coro che ci romperemo il culo. We'll be right back.
troppo democristiani. E sì che il tempo passa, siamo ancora troppo italiani.
Allora Priscilla, tu studi giurisprudenza, quindi sicuramente sarai un'esperta in questo campo.
Beh, speriamo, insomma, c'è ancora tempo per
diventare esperti.
C'è ancora
tempo, però sicuramente rispetto al giovane comune sicuramente hai una conoscenza maggiore.
Sì, diciamo che lo studio più di quanto di solito venga fatto dai giovani, perché è l'indirizzo che ho scelto.
E io proprio di questo volevo parlare. Nella tua formazione scolastica invece, avete parlato di Costituzione oppure l'hai affrontata esclusivamente nel mondo universitario?
Guarda, io ho avuto la fortuna, fra virgolette, di capitare al liceo nel periodo del 60° anniversario della Costituzione, e nella mia scuola, che era il Giulio Cesare, il liceo classico Giulio Cesare, avevamo fatto una serie di convegni e di iniziative proprio per permettere agli studenti di conoscere meglio la Costituzione, e avevamo avuto ospiti alcuni personaggi che avevano fatto parte comunque dell'Assemblea Costituente, per creare proprio un dibattito e per capire anche come è nata la Costituzione. Erano venuti da noi Andreotti e poi siamo andati a vedere all'auditorium la conferenza di Oscar Luigi Scalfaro.
Quindi eventi molto
interessanti.
Eventi,
sì, interessanti, anche perché ti consentono di capire proprio direttamente da persone che hanno partecipato alla stesura della Costituzione come è nata e come poi, diciamo, è cresciuta nel corso degli anni.
E allora andiamo ad ascoltare però anche le altre esperienze del mondo giovanile riguardo alla Costituzione con l'aiuto della nostra scheda preparata dalla redazione.
La nostra carta fondamentale ha compiuto 60 anni, dimostrando di essere ancora agile, viva e capace di leggere il nostro tempo. Ma come la percepiscono i ragazzi? Testo dal profondo valore storico-culturale o estranea successione di articoli? Una ricerca promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome della SVG ci fornisce dati su cui riflettere. Un campione di 4.000 ragazzi ha analizzato la Costituzione. Il risultato? La carta risulta apprezzata, anche se solo il 21% degli intervistati la conosce interamente. Il livello di orgoglio è alto, con punte del 77% al sud. I ragazzi presentano poi anche delle nuove proposte, in primis i diritti per le coppie di fatto e per l'eutanasia.
E proprio per approfondire i vari aspetti legati alla Costituzione abbiamo qui con noi in collegamento telefonico il professor Roberto Bin, costituzionalista e docente presso l'Università di Ferrara, che ci aiuterà a fare un po' di chiarezza su questo tema. Benvenuto a Zainet.
Buonasera.
Ecco, io volevo farle, diciamo, questa prima domanda. In che modo dobbiamo oggi intendere la Costituzione? Ovvero, secondo lei sono necessarie delle modifiche a suo giudizio?
Guardi, tutto è modificabile, dipende da che cosa si vuole fare. La nostra Costituzione, la Costituzione che tiene ancora benissimo ed è considerata una delle costituzioni più calibrate, meglio scritte che ci siano in circolazione. Certo, alcune cose indubbiamente si potrebbero modificare, per esempio il bicameralismo così com'è non ha ragione di essere, i deputati sono troppi, però non mi sembra che siano queste le proposte di riforma che interessano la nostra classe politica.
Senta, io volevo farle una domanda sul rapporto fra giovani e Costituzione, perché da un'ultima ricerca edita dalla SUG risulta che il 65% dei ragazzi afferma di conoscere molto poco la Costituzione, mentre il 14% addirittura non sa proprio di che cosa si stia parlando. Secondo lei, com'è possibile avvicinare i giovani alla Costituzione?
Ma innanzitutto è davvero strano che nelle scuole si insegnino i consoli romani e i comizi curiali e non si insegni le nostre istituzioni. Semplicemente i nostri insegnanti non sono stati preparati per insegnare la nostra Costituzione. Questa è una cosa molto strana, perché in altri paesi invece accade. Quello che una volta era educazione civica non esiste più come materia, è sempre stata trascurata, e il risultato è che l'informazione su che cosa sia l'Italia e come si governa l'Italia è ferma alla Seconda Guerra Mondiale.
Buon pomeriggio professore, parallelamente a questo fenomeno dei giovani che non conoscono la Costituzione per i motivi che giustamente lei elencava, c'è da dire che una ricerca ha sempre certificato che in realtà gran parte dei giovani richiedono e considerano giusta l'ampliamento alla Carta Costituzionale dei cosiddetti diritti di quarta generazione. Lei, che comunque si ritrova a lavorare con gli studenti grazie al suo lavoro come docente universitario, riscontra effettivamente questa richiesta oppure no?
Ma io direi proprio di no. Tutto sta a intendersi. Nella nostra Costituzione molti di questi diritti già ci sono, e non si può pensare che la Costituzione sia il regolamento del condominio dove si trova la risposta a qualsiasi problema appunto del condominio. La Costituzione viaggia per grandi principi, per cui anche se non conoscevano internet, non conoscevano la televisione, la Costituzione parla di libertà di corrispondenza, di libertà di espressione, esattamente fissando dei principi che possono applicarsi anche a internet e alla televisione. Sui diritti di quarta generazione bisogna distinguere da cosa a cosa. Sicuramente, per esempio, tutto ciò che riguarda la problematica della differenza di orientamento sessuale, oppure dell'ambiente, oppure degli stessi giovani, sono cose che trovano una copertura nei principi costituzionali. Possono essere indubbiamente inserite delle norme nuove, più mirate, questo è indubbio.
Secondo lei ci sono dei diritti che i giovani sentono traditi dalla Costituzione? Se sì, quali sono?
Ma siccome i giovani conoscono poco la Costituzione, probabilmente loro vedono dei diritti traditi da quello che è la legislazione, quello che è la prassi politica. Un paese che non c'è ricambio generazionale tradisce i diritti dei giovani per definizione, ma questo non è un problema della Costituzione, questo è un problema del sistema politico. Il sistema politico che funziona male o non funziona affatto incolpa la Costituzione di questo e dice che bisogna cambiare la Costituzione, ma invece la causa non è la Costituzione ma il sistema politico, e non è che il sistema politico si possa modificare con le regole sono quelle.
Sempre riferendoci a questi studi, il 75% degli intervistati giovani sostengono di essere orgogliosi della loro Costituzione malgrado non la conoscano. Lei come interpreta questo dato?
Mi pare una buona cosa. Bisogna essere orgogliosi della nostra Costituzione, è stata una delle cose importanti di questo paese. Siamo usciti da una guerra che era stata anche una guerra civile, senza spararci addosso, ma i nostri padri hanno avuto la saggezza di mettersi intorno al tavolo e scrivere un'ottima Costituzione. Bisogna essere orgogliosi di questo. Noi siamo usciti dalla guerra civile, non abbiamo più sparato gli uni contro gli altri, grazie alla Costituzione. Si può non essere orgogliosi? La mia è la prima generazione della storia d'Italia che non conosce guerra, e questo è merito della Costituzione.
Parlando sempre dell'orgoglio per questa carta, secondo questi studi risultano essere più orgogliosi della carta gli italiani del centro-sud. Secondo lei c'è una percezione differente a seconda delle regioni in cui il ragazzo vive della Costituzione?
Beh, i ragazzi in Italia sono molto diversi. I ragazzi del centro-sud sono molto più vivaci e più entusiasti nelle cose. Io lo dico per esperienza personale, in quanto ho insegnato in diverse sedi. I ragazzi del centro-nord sono un po' devastati da un po' di eccessiva di ricchezza diffusa e da un'assenza totale di valori che non siano i valori del consumismo e dei soldi, e questo pesa perché ovviamente pagare le tasse sembra di una rapina, e impegnarsi sembra una parola sconcia, e dei beni che non siano la macchina, il telefonino, queste cose sono lontani, e questo comporta che anche la Costituzione sia meno sentita.
Zainet si ferma per qualche minuto, ma restate ancora qui con noi. Un'ultima domanda da parte di Priscilla.
Io le volevo chiedere, lasciando al di fuori le differenti opinioni morali, da un punto di vista giuridico ci può dare un parere sul caso in e sugli sviluppi successivi, cioè spiegare ai nostri ascoltatori cos'è successo esattamente?
Beh, è un po' complicato. Il problema nasce da una norma della Costituzione che dice che tutti noi siamo liberi di decidere se vogliamo avere un trattamento sanitario oppure no. Non ci possono essere trattamenti obbligatori se non per interessi pubblici, le vaccinazioni obbligatorie, per intenderci. Per cui nessuno ci può mettere le mani addosso, nessuno ci può imporre delle cure. Il vero problema è che, secondo l'opinione di una certa parte, alimentare artificialmente una persona e idratarla non è una cura, il che vuol dire che mettere un sondino nello stomaco o metterlo dentro nel naso non è considerato un trattamento sanitario e di conseguenza non può essere rifiutato. E questo è il problema che sta paralizzando anche il Parlamento sul testamento biologico. Questa è la prima parte del problema. La seconda parte del problema era che Englaro non era in grado di esprimere un'opinione e quindi il problema giuridico è se il suo tutore poteva sostituirsi a lei oppure no. E la giurisprudenza della Cassazione, con una sentenza molto importante, molto ben argomentata, ha detto di sì, a certe condizioni il tutore può scegliere a nome della persona che non può esprimere la sua opinione. E questo ha suscitato grande polemica da parte del Parlamento, che tra l'altro ha la non piccola colpa di non essere mai riuscito a fare una legge chiara su questo argomento e continua a non riuscirci perché è dominato da posizioni intransigenti che non consentono mediazioni.
E con quest'ultima condivisibile opinione ringraziamo allora il professor Roberto Bin, ricordiamo costituzionalista e docente presso l'Università di Ferrara. Grazie per essere stato qui con noi su Zainet.
Grazie a voi e complimenti.
Zainet, la scuola che fa radio.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese, pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi.
dice il presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber e volevo proprio chiedere a Priscilla, tu ti senti italiana oppure no?
Sentirmi italiana sì, mi sento italiana, però certo poi dipende dalle situazioni e dalle circostanze nelle quali il nostro paese si va a mettere e a collocare anche nell'ambito internazionale, anche nell'ambito proprio del diritto, che è quello di cui stiamo parlando oggi. Per cui è difficile magari sentirsi sempre orgogliosi di essere italiani, però esserlo purtroppo o per fortuna, come diceva Gaber, lo sono.
E a proposito di questo, sempre dati alla mano, leggo che secondo i 4.000 giovani intervistati da questa ricerca, i difetti principali degli italiani maggiori sono lo scarso senso civico, la disonestà ed il menefreghismo. Li collochi?
Sì, effettivamente sì, i problemi i difetti degli italiani sono tanti. Gli italiani hanno tanti pregi ma hanno anche tanti difetti. Sembra un po' un luogo comune, però in fin dei conti è così. E effettivamente quelli che sono stati individuati dalla ricerca mi sembrano un po' i cardini del discorso che su quali sono i difetti fondamentali dell'Italia.
E secondo te invece qual è il miglior pregio degli italiani e poi lo confrontiamo con quanto hanno risposto gli altri?
Il miglior pregio degli italiani forse è la capacità comunque di reinventarsi, di mettersi continuamente in gioco.
E non eravamo, non è stato programmato, però proprio la maggior parte dei ragazzi, esatto, sembra costruita d'arte, invece no, mette proprio al primo posto l'arte di arrangiarsi. Quindi
siamo proprio italiani,
sì, vedi, l'abbiamo proprio nel DNA.
Ma portiamo anche una ventata di ottimismo, sì, ci sappiamo anche arrangiare, però in realtà la Costituzione viene vista dai giovani, viene studiata, e questo anche attraverso un concorso che è stato promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, in cui i ragazzi di elementari, medie e superiori hanno potuto cimentarsi con la carta costituzionale attraverso appunto degli elaborati. La commissione selezionatrice ha avuto modo di apprezzare non solo l'ampia partecipazione al concorso di studenti e docenti di istituzioni scolastiche di ogni regione, però diciamo che più che altro il concorso è stato l'occasione per una rilettura approfondita della carta costituzionale. Allora Priscilla, ti sembra un'iniziativa valida per promuovere la lettura, la comprensione anche soprattutto della Costituzione anche per i più piccoli in questo caso?
Certo, assolutamente, anche perché la Costituzione è un qualcosa che comunque fa parte della vita dello Stato, è un po' il cardine centrale ed è giusto che anche i bambini più piccoli delle scuole elementari, delle scuole primarie possano iniziare ad avere un approccio a questa carta, senza contare poi gli studenti delle medie e delle superiori che essendo più grandi hanno anche un po' il dovere civico di imparare a conoscerla.
Tu hai detto che prima comunque durante la tua esperienza scolastica del liceo hai avuto modo anche di assistere a delle iniziative importanti. Ti volevo chiedere, con invece i tuoi coetanei, diciamo da un punto di vista quindi autonomo, anche di ragazzi che appunto non frequentano necessariamente una facoltà come può essere quella di giurisprudenza, quindi ad hoc per l'argomento, certo, volevo chiederti se riscontri comunque un interesse, non dico solo verso la Costituzione, ma allargando diciamo il campo d'azione anche per ciò che concerne la politica.
Sì, l'interesse nei confronti della politica e in generale della tematica del diritto secondo me è riscontrabile fra i giovani. Magari non tanto un approccio diretto direttamente alla Costituzione, perché è difficile che un ragazzo nel corso di una conversazione normale possa magari inanellare una serie di articoli della Costituzione, ma quello fa anche parte della normalità, non è necessario essere così fiscali sul numero e sull'articolo preciso. L'importante è che ci sia in generale una coscienza consapevolezza del fatto che c'è una carta, esiste, e che è giusto imparare a confrontarvici.
E a proposito di giovani, politica e quindi anche Costituzione, volevo chiederti se secondo te, secondo anche la tua esperienza che puoi avere con i tuoi coetanei, esistono dei valori costituzionali sui quali è necessario promuovere un nuovo dibattito?
Ma il dibattito in realtà sarebbe giusto riuscire a instaurarlo su tutte le tematiche della Costituzione, perché la Costituzione è un corpus che individua, soprattutto nella sua prima parte, dei diritti fondamentali comunque per la vita comunitaria, e sarebbe giusto che si imparasse a discutere di tutti quanti i temi e non soltanto fossilizzarsi su una determinata tematica, secondo me.
Tu su quali tematiche vedi che si concentrano maggiormente i discorsi più correnti?
Io, al contrario di quello che ha considerato anche prima il professor Bin, ho notato soprattutto negli ultimi tempi che c'è molto il dibattito sui diritti della quarta generazione da inserire.
Quindi,
all'interno,
coppie di fatto, eutanasia.
Sì, c'è molto interesse, perché i giovani vedono chiaramente il mondo che cambia attorno a loro e vorrebbero che la carta si potesse aggiornare. E questo però, come giustamente sosteneva anche il professore, non so quanto possa rientrare in realtà nella competenza e nell'ambito della Costituzione stessa. Forse sarebbe il caso di fare magari dei codici paralleli, non so.
E abbiamo parlato di partecipazione, allora volevamo segnalarvi un sito www.giovaniperlacostituzione.it dove i ragazzi si sono proprio attivati per restituire alla Costituzione quella agilità e quella vivacità che dovrebbe avere anche fra i giovani.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Zain. Ti ricordo ai nostri ascoltatori il nostro sondaggio oggi sulla Costituzione su www.zai.net, di cui daremo i risultati la prossima settimana. E per l'angolo dei libri vi segnalo A cosa servono le Costituzioni, edito da Il Mulino nella collezione I Saggi, una lettura per rispolverare la storia e l'ordinamento politico di vari paesi. Ringrazio Priscilla per essere stata oggi qui con noi.
Grazie a voi, ciao.
Chiara Falcone alla regia, Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zain. Netta domani, ciao a tutti!